Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con Adesso in Onda da Arnaldo Casali. La musica, l'avete riconosciuta, era un po' diabolica, era il tema dell'esorcista, perché è proprio il tema della puntata di oggi, quello dell'esorcismo, quello del diavolo, perché l'intervista che vi proporremo oggi è proprio fatta ad un esorcista, il più celebre esorcista del mondo, padre Gabriele Amort, ed è un'intervista che aspettavamo da molti mesi ormai di proporvi in versione integrale, perché è un'intervista che ha fatto molto discutere. È stata realizzata in occasione dell'ultima edizione del Festival Popoli e Religioni, tra l'altro l'avete già ascoltata in versione ridotta, perché come sapete poi tutto il Festival Popoli e Religioni viene riproposto con degli special di Adesso in Onda la domenica sera alle 22. Al Festival appunto abbiamo proiettato questa intervista realizzata a casa di Gabriele Amort a Roma, nella sede dei Paolini. Un'intervista che ha fatto molto discutere, ha fatto molto parlare per alcune dichiarazioni che padre Gabriele ha fatto durante questa nostra intervista, che è stata pubblicata anche nel nuovo numero di Adesso, che trovate al Cenacolo San Marco, e che è stato distribuito anche durante il festival. Beh, insomma, è stata un'intervista che ha fatto davvero molto clamore, se ne è parlato in tutti i media nazionali, addirittura anche a distanza di molti giorni dalla fine del festival continuavano ad uscire delle reazioni. Una decina di giorni dopo la conclusione del Festival Popoli e Religioni, il Fatto Quotidiano ha intervistato Don Andrea Gallo, che ha replicato alle dichiarazioni di Padre Amort. C'è stata anche una presa di posizione dell'Associazione Italiana Yoga, che appunto controbatteva alle dichiarazioni che Padre Amort ha fatto e che adesso ascolterete finalmente in versione integrale, perché appunto la versione che abbiamo proiettato al Festival Popoli e Religioni, che è stata anche pubblicata su Adesso, è una versione ridotta di circa un quarto d'ora. L'intervista invece è durata circa un'ora, e noi ve la proponiamo in due puntate di Adesso in Onda. La prima parte l'ascolteremo oggi, la seconda parte l'ascolteremo la settimana prossima. È un'intervista molto densa, molto intensa, di cui, ripeto, finora avevamo avuto solo un saggio in realtà. Quindi finalmente ad Adesso in Onda l'intervista integrale a Padre Amort, realizzata nel novembre del 2011 proprio a casa, ripeto, di Padre Gabriele Amort. Quindi io, senza aggiungere altre parole, vi lascio direttamente e lascio la parola a Padre Amort, e poi ovviamente la settimana prossima ci ascolteremo la seconda parte di questa intervista. Padre Gabriele Amort.
Allora, la domanda delle domande, proprio per cominciare, il diavolo chi è?
Il diavolo è un puro spirito creato da Dio come angelo insieme a tutti gli angeli. È stato sottoposto a una prova perché Dio ha voluto le sue creature intelligenti, angeli e uomini, ha voluto che arrivassero alla felicità della visione beatifica di Dio per tutta l'eternità, ma con merito personale, con sforzo personale. Il Signore non ci vuole mai per forza. E anche gli angeli sono stati sottoposti a una prova che noi non conosciamo nei termini esatti. Sappiamo però che è stata una prova di umiltà e di ubbidienza. E Satana, che era il più splendente degli angeli, si è ribellato a Dio e ha convinto una grande schiera di angeli a seguirlo, a opporsi a Dio. Quindi c'è stato, anche se non ne conosciamo l'oggetto, un atto di superbia e di ribellione a Dio. Atto fatto con un'avvertenza e con una conoscenza così perfetta che noi non abbiamo, conforme alla natura angelica. Ecco che perché per loro non c'è stata remissione. No, è stato un atto di volontà veramente pensato in profondità, realizzato e da cui non si torna indietro. Una volta ho chiesto a un demonio: premetto che quando c'è la possessione vera e propria, diabolica, c'è dialogo tra l'esorcista e il demonio. Gli ho chiesto: siete tanti? E mi ha risposto: se fossimo visibili oscureremmo il sole. Quindi la quantità di angeli è enorme, di demoni è enorme. La quantità di angeli è senza dubbio molto superiore. Forse, però, metto un forse, perché nella spiegazione della Sacra Scrittura dobbiamo accontentarci del testo e le spiegazioni metterle in seconda linea. Quando si parla che ha trascinato dietro di sé un terzo di angeli, ecco, si pensa, potrebbe essere un'ipotesi, che un terzo di angeli si sia ribellato a Dio e due terzi di angeli siano rimasti fedeli a Dio, capitanati da Michele, perché anche tra gli angeli c'è gerarchia. Ci sono quelli più forti e meno forti. Naturalmente, tra gli angeli rimasti fedeli a Dio, di cui il capo è San Michele Arcangelo, è un regno di amore, per cui si amano tra di loro, amano Dio, è un regno di amore. Tra i diavoli è un regno di odio, tra di loro si detestano, però chi è al di sotto ha paura di chi è al di sopra. Ad esempio, una volta stavo per liberare una persona da un demonio che non era neanche di quelli tanto forti. Perché non vai via? Io ho chiesto. Non posso andare via perché se vado via Satana mi punisce. Aveva il terrore di essere punito da Satana, quindi vuol dire che era un demonio inferiore.
Quindi non c'è un solo diavolo, ce ne sono tanti, di cui Satana è il capo. Ma ecco.
E aggiungiamo anche subito qual è allora diventato il loro scopo di vita. Loro si sono ribellati a Dio con un senso di odio, di detestazione di Dio. Quindi il mio maestro di esorcisti, Padre Candido, diceva il vero loro nome è bestemmia.
Bestemmia. Come facciamo però a capire che tutto questo non è mitologia, ma è qualcosa che è presente nel nostro mondo e nella nostra vita?
Ecco, ci arriviamo. Finisco solo quel filo del discorso. Per odio a Dio, come diceva il vecchio catechismo di San Pio X, per odio a Dio tentano l'uomo al male, ossia è diventato lo scopo della loro esistenza trascinare l'uomo nel peccato e portarlo all'inferno. Si legge che un senatore aveva proposto in Senato di dare a tutti gli schiavi una piccola blusa bianca perché fossero subito distinguibili. Si sono tutti opposti dicendo gli schiavi si accorgerebbero di essere immensamente più numerosi dei patrizi e quindi ci si rivolterebbero contro. Allora niente.
Quindi il messaggio di Gesù è molto chiaro. Dio è amore, no?
Dio è amore.
Invece Dio non c'è il rischio che viceversa noi attribuiamo al diavolo quelle che sono debolezze dell'uomo? C'era un mio amico che da piccolo andava a spiare le bambine, quando era bambino spiava le bambine al bagno e diceva il diavolo che me lo fa fare. Cioè spesso nel corso dei secoli, anche oggi, si dà la colpa al diavolo delle nostre debolezze. Come si fa a riconoscere quando c'è la presenza del diavolo e quando invece noi chiamiamo diavolo o scarichiamo su diavolo le responsabilità che non ci vogliamo assumere?
Bisogna avere chiaro quali sono le cause per cui noi possiamo cadere nel peccato. Sono tre. La prima causa, noi abbiamo delle conseguenze dal peccato originale, quello che da un punto di vista dei teologi viene chiamato concupiscenza, ossia noi abbiamo già innate dentro di noi tendenze buone, tendenze cattive, aspirazioni al bene e rischi del male, curiosità buone che tendono al sapere, curiosità cattive che tendono a fare il male. Un primo punto, dobbiamo tener conto che noi dobbiamo essere, e il Signore ce ne ha data la forza, padrone della nostra sensibilità, della nostra intelligenza, della nostra fantasia e delle azioni che compiamo. Secondo, il mondo presenta tante occasioni di bene e di male. Quando è uscito, per 26 anni sono andato da Padre Pio, quando è uscita la televisione, Padre Pio era furioso. E noi a dirgli, ma Padre Pio, è un'invenzione meravigliosa che può fare tanto del bene. E lui a dire, ma vedrete che uso se ne farà, vedete che uso se ne farà. Il mondo presenta occasioni di bene e occasioni di male. Guardiamo anche soltanto un ragazzo, un adulto, davanti a un apparecchio televisivo, può usare un programma buono e uno cattivo. Internet, usarlo per il bene, usarlo per il male. Ecco, il mondo, le compagnie, il mondo presenta continuamente occasioni di bene e occasioni di male.
E sta a noi scegliere.
Dio ci ha dato la libertà. Che cos'è la libertà? È la responsabilità delle nostre azioni, sapendo che io posso fare del male a me stesso e del bene a me stesso. Posso fare del male a me stesso, agli altri, e del bene agli altri. Posso usare carità, ma posso anche pagare un killer che vada a uccidere Attilio. Ah sì, proprio lo pago. Dio non è tenuto ad impedirlo. Non è tenuto.
Quando è che però interviene il diavolo?
Poi ricava quello che ricava. Romero è stato ucciso all'altare. Avete sentito ultimamente di questo attentato all'arcivescovo di Firenze? La pistola che ha fatto Cilecca. Lui ha sentito il tic della pistola che ha fatto Cilecca. Il Signore, quel momento lì, è intervenuto lui. Comunque sia, il Signore non era tenuto ad impedirlo.
Ma ecco, quello sparo però è stato il diavolo a suggerire questo atto?
Terza
oppure
cosa,
è stata una scelta?
Ecco, andiamo piano. Prima causa, abbiamo già in noi delle ferite originali per cui possiamo fare il bene e il male, avere sentimenti buoni, cattivi, eccetera. Il mondo presenta tante occasioni di bene e di male. Poi c'è la voce del demonio. Ah, altro che se c'è, e sempre. E il demonio cosa fa? Naturalmente nascosto, mai risulta. E la cosa che desidera di più il demonio è che non si creda alla sua esistenza. Che non si creda alla sua esistenza. E in genere coloro che fanno il male non credono all'esistenza del demonio. Però il demonio è colui che studia ognuno di noi e vede le tendenze buone e le tendenze cattive che abbiamo. San Pietro, lo leggiamo alla compieta di tutti i martedì, come leone ruggente ci gira intorno cercando chi divorare, o anche ci gira intorno cercando in ognuno di noi il punto debole. Cerca di studiare in ognuno di noi qual è il punto debole. Poi suscita le occasioni nel mondo perché noi possiamo soddisfare il punto debole. E poi qui c'è la tattica del demonio, che è sempre uguale. Cosa ha fatto con Adamo ed Eva? A Eva. Perché non ne mangiate? Linguaggio simbolico, capite benissimo che non esiste l'albero del bene e del male, è un linguaggio, è una prova di obbedienza a cui Dio ha sottoposto i progenitori. Non ne mangiamo perché Dio ci ha detto che se ne mangeremo moriremo. No, non è vero che morirete oggi, ma no, non è vero che è peccato. Sarete simili a Dio, imparerete il bene e il male. È un vantaggio, è un'esperienza, impari una cosa che non sapevi. Ossia il demonio è quella voce che si fa misconoscere la voce di Dio e quindi l'ubbidienza alle leggi di Dio. No, non è vero che morirete, non è vero che andate all'inferno, ma che questo lo dicano i preti, ci vanno loro, se lo sono inventati loro. Disconoscere la voce di Dio e far apparire, accondiscendere le nostre tendenze cattive e approfittare delle occasioni cattive che il mondo ci presenta, farle vedere come un'esperienza, come un vantaggio, come un guadagno. Ma ditemi voi, e certamente ve ne siete resi conto, se tutto il mondo corrotto d'Europa e non solo d'Europa ritiene che aver approvato il divorzio e aver approvato l'aborto sono una conquista della civiltà. Conquista della civiltà. Ma che è un mancare a Dio? Ma che è un commettere peccati mortali gravissimi? No, sono un guadagno, una conquista della civiltà. Questa è la mentalità suggerita dal demonio. Far apparire il male come un bene, come un guadagno. Come un imparare qualcosa che non si sapeva.
Come facciamo a capire quando è che stiamo ascoltando il diavolo e quando è che stiamo invece agendo per ignoranza, per superficialità,
per
debolezza?
Esatto, il diavolo approfitta dei nostri momenti di debolezza, dei nostri momenti magari di sonnolenza, dei nostri momenti in cui ci sentiamo proprio, approfitta di tutte le occasioni per spingere senza farci vedere, senza farci scorgere, per spingersi al male.
Quindi ogni azione negativa che noi compiamo volontariamente o involontariamente ha la sua radice il diavolo.
Quindi sempre quando c'è un'azione cattiva c'è anche un impulso del demonio, però non dimentichiamo le altre due cause di cui il demonio approfitta, dalla nostra concupiscenza, ossia delle tare che abbiamo dalla colpa originale e dalle occasioni che il mondo presenta. Altro che, voi guardate questo mondo di pornografia che c'è, per esempio, il sesto comandamento. Io dico sempre che il comandamento più violato oggi è il primo: io sono il Signore Dio tuo. Si vuole costruire una società senza Dio, basato sulla ragione e sulla scienza. E io dico, la scienza non è in grado di creare neanche una cicca. Mettiamo che un professore, abbiamo anche qui uno malato, poverello, di... Ma, già, come si chiama quella malattia tremenda che non si cura? Di
Alzheimer.
Mettiamo che uno scienziato, professore, eccetera, con sforzi, con studi, con prove, riesca a trovare una medicina che cura l'Alzheimer. Ha creato qualcosa? Niente. Dovrebbe ringraziare Dio che gli ha dato l'intelligenza per scoprire. Lo scienziato non crea mai niente, scopre cose create da Dio, per scoprire che quei certi elementi creati da Dio, rispondendo a certe leggi create da Dio e che lui riesce a scoprire, vincono l'Alzheimer, ma non crea niente. Certo. L'energia elettrica, l'energia atomica esistevano anche ai tempi di Adamo ed Eva, mica li ha creati l'uomo li ha scoperti. Dio ci ha dato l'intelligenza per scoprire le cose, per sviluppare per il bene, non per buttare la bomba atomica su Hiroshima. Non ha dato l'energia atomica per questo.
Il diavolo si insinua anche nelle superstizioni, nella magia?
Oh, certamente! Il diavolo fa molto uso di tutti i canali di occultismo, approfittando di una debolezza che tutti abbiamo, che di per sé sarebbe una cosa buona, la curiosità. La curiosità di per sé è buona, se uno tende a sapere, a conoscere, a scoprire cose buone, è una cosa buona. Però se tende, per esempio, a voler parlare con i morti, a voler sapere il futuro, vorrei sapere se io troverò lavoro o no, se io mi sposerò o no, se quel giovane con cui sto è adatto ad essere mio marito, se quella è adatta ad essere mia moglie o no. E allora ci si rivolge magari a un mago, a un cartomante, a uno stregone, alle vie dell'occultismo.
E lì si insinua il diavolo?
Lì c'è il diavolo, queste persone sono legate a Satana. Poi ci sono le vere strade di Satana, le sedute spiritiche, le sette sataniche con il culto a Satana, le messe nere, eccetera. E tutte le altre vie di occultismo che portano, uno crede di imparare qualcosa. Dunque, aiutami a capire il nome di quel libro che porta la magia, Potter.
Harry Potter.
Harry Potter. Uno crede, un libro per ragazzi è buono, lo vendevano anche in librerie cattoliche certe volte, se non venivano avvertiti. Porta la magia, porta la magia.
Quindi yoga. È un libro demoniaco in qualche
modo.
Uno
faccia yoga a scopo distensivo, oh, che bello. Porta l'induismo. Tutte le religioni orientali sono basate sulla falsa credenza della reincarnazione, tutte.
Quindi fare yoga o leggere Harry Potter è, diciamo, aprire la porta al diavolo.
Porta al male. In maniera nascosta, in maniera furba, porta al male. E tutte quelle forme poi che uno applica per avere dei poteri più grandi di quelli che sono, ecco che ci sono quelli che fanno magia, quelli che fanno fatture, legature, maledizioni.
Quindi le fatture, le legature e le maledizioni hanno un effetto reale?
Ah, ci picchia se ha un effetto reale.
Quindi il diavolo ha potere attraverso questi.
Ecco, quando sono legate a Satana, se no no. Tanti sono solo dei ciarlatani.
Ma come si fa a sapere se un mago è un ciarlatano o è legato a Satana?
Il Vangelo ci dà una regola che vale in tantissimi casi: dai frutti si conosce la pianta. Quindi uno, se vuole, non so, vado da un cartomante anche solo per curiosità, eccetera, uno prima si informa che tipo è, qualcuno che c'è già stato, che effetto ne hai avuto, buono, cattivo, eccetera. Uno si fa un'idea di che cosa uno
non è bene fare. Comunque evitare i cartomanti? Non è bene comunque evitarli, anche se sono ciarlatani, comunque certo, è sempre una forma di superstizione.
Uno lo fa magari, vede un cartomante, lo fa solo per curiosità. Dai, faccio leggere la mano per vedere che cosa mi trova, solo per curiosità. Boh, è una venialità. Non fa né caldo né
che
freddo.
Si resta al gioco non è pericoloso.
Uno invece che va proprio credendoci sul serio è deciso a fare poi quello che, diciamo, sto tipo strano di veggente gli dice di dover fare. Eh beh, quello lì è un balordo.
Senta, la maggior parte delle persone possedute dal demonio, la possessione, appunto quella che lei cura, diciamo, sì, attraverso gli esorcismi, sono persone profondamente religiose. È difficile trovare un ateo che viene posseduto dal demonio.
Il demonio può possedere tutti, e la possessione diabolica, i mali malefici,
io dico quelli, la sua esperienza
nel mondo pagano che nel mondo cristiano.
Ma lei è capitato spesso di esorcizzare persone atee che non credevano in Dio e non credevano nel diavolo?
Dunque, io ho esorcizzato anche dei maometani, degli induisti, naturalmente non chiedo a nessuno di cambiare religione.
No, io parlo proprio di atei, cioè persone razionaliste, diciamo, non perché comunque l'induismo, anzi, è una religione anche molto superstiziosa.
È difficile che vengano da un prete, è difficile. Comunque, se un ateo viene da me, io prima di tutto gli dico, io le benedizioni che le do nel nome di Gesù Cristo, quindi prima lei si informi chi è.
È più soggetto, è più a rischio una persona religiosa e che comunque crede in Dio e crede nel diavolo, è più soggetto a possessione, o una persona appunto totalmente razionale che si disinteressa completamente al diavolo?
Esatto, una persona è molto più a rischio un irrazionale. Quando uno è vicino a Dio, quando uno prega, è protetto da Dio, non c'è da avere nessuna paura, non c'è da avere nessuna paura. Sono casi rarissimi e potremmo vedere quali sono i quattro casi in cui si può cadere in mali malefici. Fare presente però che i mali malefici sono tanti e di gravità diversa. Il male malefico più grande è la possessione, quando sembra che ci sia uno spirito che agisce nell'uomo dandogli una forza superiore, una scienza anche delle lingue, una conoscenza di cose occulte, eccetera. I casi più famosi di possessione diabolica. C'è la vessazione, quando il demonio dà dei disturbi senza che ci sia la sua presenza.
Da fastidio.
Un esempio, Padre Pio è stato picchiato dal demonio tutta la sua vita. Era indemoniato? No. Il Signore lo permetteva perché con le sue sofferenze guadagnava le anime. Ecco perché si era un permesso di Dio, e lo vedremo. Poi c'è e queste noi la chiamiamo vessazioni, possessioni, vessazioni. Poi c'è l'ossessione, avere pensieri irresistibili che portano alla demoralizzazione, che portano al suicidio, pensieri invincibili, ossessionanti.
E chi è a rischio?
L'infestazione, che io l'attribuisco non alle persone, ma alle case, agli oggetti, agli animali. Già Origene, siamo nei primi secoli del cristianesimo, ci diceva: noi esorcizziamo anche case, oggetti, animali.
E come accade che il diavolo entra negli oggetti, entra nelle...
Ci arriveremo. Intanto partiamo dalle quattro cause per cui si può incorrere in mali malefici. Due non colpevoli, due cause colpevoli, ed è importante conoscere per evitarle. Le cause colpevoli. Due cause incolpevoli. Una prima, iniziativa del demonio, che il Signore permette. È importante dire iniziativa del demonio, perché Dio ha mai delle iniziative di male e di sofferenze? Mai. Tipico il caso di Giobbe. Il demonio che chiede a Dio, ah, per forza quello lì è bravo, tu gli dai tutto, gli dai ricchezza, gli dai benessere, prova un poco. E il Signore gli permette, per mettere in luce la fedeltà di Giobbe. Per cui sono casi. Prima ho fatto il caso di Padre Pio, il Signore permetteva che il demonio lo picchiasse, perché coi meriti delle sue sofferenze strappasse le anime.
Queste
al demonio.
Vessazioni.
Vessazioni.
Che quindi sono quasi un titolo di merito.
Cosa, il demonio con la permissione di Dio, se no il demonio non potrebbe fare niente. Perché è sempre Dio che guarda.
E la possessione cose. Invece come accade?
La seconda causa, beh, può essere, può dare... Il demonio può dare possessione, può dare vessazione, può dare ossessione, ecco, può dare i mali che abbiamo detto prima.
Ma perché? Ecco, la domanda è come, chi è a rischio?
Secondo quello che misura lui e quello che Dio gli permette. Prima causa, per iniziativa del demonio, permessa da Dio. Sempre a scopi di bene. Ecco perché vediamo alle volte delle persone sante che hanno avuto tanti tormenti da causa del demonio, perché era iniziativa del demonio che Dio permetteva per la loro santificazione. Seconda causa, incolpevole. Uno può ricevere possessione, vessazione, ossessione, perché è un altro che legato al demonio gliela manda. Ecco. Ossia il maleficio. Maleficio è una parola generica che significa, tutti sono d'accordo sul suo significato, fare del male servendosi del demonio, ricorrendo al demonio.
Quindi per esempio il malocchio? Il malocchio per esempio?
Per esempio il malocchio, se fatto con perfidia diabolica.
Quindi esiste il malocchio?
Esiste, sì che esiste, però intendiamoci, hai uno che ti guarda storto, non pensare a malocchio, bisogna poi vedere caso, perché sono sempre rari questi casi di intervento grave del demonio, ma è possibile che uno sia vittima di un maleficio
e Dio permette
che può essere dato in uno di quei modi che abbiamo detto, fattura, legatura, voodoo, macumba, eccetera, malocchio, maledizione, tutte forme di maleficio.
Hope you guess my name. Oh yeah. comes clear, and all the sinning saints, as he heads his tears, just call me Lucifer, 'cause I'm a mean, so straight to me. Have some courtesy, have some sympathy, and some taste.
Drink your milk.